Bisogna rifondare la propria immaginazione per cercare di comprendere come l'immensità della produzione cinese possa poggiare sullo scalino del porto napoletano. L'immagine evangelica sembra appropriata. La cruna del lago somiglia al porto e il cammello che l'attraversa sono le navi. Prue che si scontrano, file indiane di enormi bastimenti fuori dal golfo, che aspettano la loro entrata tra confusione di poppe che beccheggiano, rumoreggiando con languori di ferri, lamiere e bulloni che lentamente entrano nel piccolo foro napoletano, come un ano di mare che si allarga con grande dolore degli sfinteri. Eppure no, non è così. Nessuna confusione apparente. Tutte le navi entrano ed escono con regolare ordine, o almeno così sembra osservare dalla terraferma. Eppure 150.000 container transitano da qui. Intere città di merci si edificano sul porto per poi essere trasportate via. La qualità del porto e la velocità. Ogni lentezza burocratica, ogni controllo meticoloso mutano il ghepardo del trasporto in un bradipo lento e pesante. Mi perdo sempre, al molo. Il molo Bausan è identico alle costruzioni Lego. Una struttura immensa, ma che sembra non avere spazio, piuttosto pare inventarselo. C'è un angolo del molo che sembra un reticolo di Vespai. Arnie e bastarde che riempiono una parete. Sono migliaia di prese elettriche per l'alimentazione dei contenitori reefer, i container con i cibi surgelati e le code attaccate a questo vespaio. Tutti i sofficini e i bastoncini di pesce della terra sono stipati in quei contenitori sghiacciati. Quando vado al molo Bausan ho la sensazione di vedere da dove passano tutte le merci prodotte per l'umana specie, dove trascorrono l'ultima notte prima di essere vendute, come fissare l'origine del mondo. In poche ore transitano per il porto i vestiti che indosseranno i ragazzini parigini per un mese, i bastoncini di pesce che mangeranno a Brescia per un anno, gli orologi che copriranno i polsi dei catalani, la seta di tutti i vestiti inglesi di una stagione. Sarebbe interessante poter leggere da qualche parte non soltanto dove la merce viene prodotta, ma persino che tragitto ha fatto per giungere nelle mani dell'acquirente. I prodotti hanno cittadinanze molteplici, ibride e bastarde. Nascono per metà nel centro della Cina, poi si completano in qualche periferia slava, si perfezionano nel nord-est d'Italia, si confezionano in Puglia o a nord di Tirana, per poi finire in chissà quale magazzino d'Europa. La merce ha in sé tutti i diritti di spostamento che nessun essere umano potrà mai avere. Tutti i frammenti di strada, i percorsi accidentali e ufficiali, trovano punto fermo a Napoli. Quando al molo attraccano le navi, gli enormi full container sembrano animali leggeri, ma appena entrano nel golfo lentamente avvicinandosi al molo divengono pesanti mammut di lamiere e catene, con nei fianchi suture arrugginite che colano acqua. Navi su cui ti immagini vivono equipaggi numerosissimi e invece scaricano manipoli di ometti, che pensi incapace di domare quei bestioni in pieno oceano. La prima volta che ho visto attraccare una nave cinese mi pareva di stare dinanzi a tutta la produzione del mondo. Gli occhi non riuscivano a contare, quantificare il numero di container presenti. Non riuscivo a tenerne il conto. Può apparire impossibile non riuscire a procedere con i numeri. Eppure il conto si perdeva. Le cifre diventavano troppo elevate, si mescolavano. A Napoli ormai si scarica quasi esclusivamente merce proveniente dalla Cina, 1.600.000 tonnellate, quella registrata. Almeno un altro milione passa senza lasciare traccia. Nel solo porto di Napoli, secondo l'agenzia delle dogane, il 60% della merce sfugge al controllo della dogana, il 20% delle bollette non viene controllato e vi sono 50.000 contraffazioni. Il 99% è di provenienza cinese, si calcolano 200 milioni di euro di tasse evase a semestre. I container che devono scomparire, prima di essere ispezionati, si trovano nelle prime file. Ogni container è regolarmente numerato, ma ce ne sono molti con la stessa identica numerazione. Così un container ispezionato battezza tutti i suoi omonimi illegali. Quello che lunedì si scarica può vendersi a Modena o Genova o finire nelle vetrine di Bonn o a Monaco. Molta parte della merce che viene immessa nel mercato italiano avrebbe dovuto fare soltanto transito, ma le magie delle dogane permettono che il transito poi diventi fermo. La grammatica delle merci ha una sintassi per i documenti e un'altra per il commercio. Nell'aprile 2005, in quattro operazioni scattate quasi per caso, a poca distanza le una dalle altre, il servizio di vigilanza antifrode della Dogana aveva sequestrato 24.000 jeans destinati al mercato francese, 51.000 oggetti provenienti dal Bangladesh con il marchio Made in Italy e circa 450.000 personaggi, pupazzi, Barbie, Spider-Man, più altri 46.000 giocattoli di plastica per un valore complessivo di circa 36 milioni di euro. Una fettina di economia in una manciata di ore stava passando per il porto di Napoli e dal porto di Napoli. Non c'è ora o minuto in cui questo non accada, e le fettine di economia divengono lacerti, e poi quarti e interi manzi di commercio. Il porto è staccato dalla città, un'appendice infetta mai degenerata in peritonite, sempre conservata nell'addome della costa. Ci sono parti desertiche rinchiuse tra l'acqua e la terra, ma che sembrano non appartenere né al mare né alla terra. Un anfibio di terra, una metamorfosi marina. Terriccia e spazzatura, anni di rimasugli portati a riva dalle maree hanno creato una nuova formazione. Le navi scaricano le loro latrine, puliscono stive lasciando colare la schiuma gialla in acqua. I motoscafi e i panfili spurgono motori e rassettano raccogliendo tutto nella pattumiera marina. E tutto si raccoglie sulla costa, prima come massa molliccia e poi crosta dura. Il sole accende il miraggio di mostrare un mare fatto d'acqua In realtà, la superficie del golfo somiglia alla lucentezza dei sacchetti della spazzatura, quelli neri, e piuttosto che d'acqua, il mare del golfo sembra un'enorme vasca di percolato.